just a little bit longer.
Bene, un viaggio nel mondo del benessere.
Bentrovati da Nadia Sessa. Oggi voglio parlarvi del Palo Santo, un albero tropicale che cresce spontaneamente in alcune zone dell'America centro-meridionale e che viene coltivato nelle regioni dell'Ecuador e del Perù. Il suo nome deriva da una particolarità legata alla sua fioritura, che avviene il giorno di Natale. La raccolta del suo legno, considerato benefico, quasi sacro, avviene in maniera particolare per preservare questa pianta protetta. Vengono utilizzati solo i legni caduti a terra naturalmente e seccati nel corso degli anni. Il caratteristico odore del Palo Santo è dato proprio da mucillaggini che ricoprono il legno a terra, inducendo una fermentazione naturale. Per ottenere il suo caratteristico odore, i legni devono restare a terra dai 4 ai 10 anni. È proprio durante questo periodo che il legno matura la sua essenza, raggiungendo le sue straordinarie proprietà. Dal legno dell'albero di Palo Santo vengono ricavati bastoncini per incenso e un olio essenziale aromatico dalle numerose proprietà. Secondo l'uso tradizionale, l'impiego del Palo Santo è rivolto soprattutto a contrastare quelle energie negative che possono essere origine di malesseri fisici o di condizioni psicologiche negative come depressione, tristezza e cattivo umore. Il Palo Santo viene impiegato in sostituzione dell'incenso per purificare gli ambienti domestici, allontanare le zanzare e gli altri insetti. Tradizionalmente, il liquido fresco che fuoriesce dall'incisione della corteccia viene impiegato in caso di micosi della cute. La sua resina viene invece utilizzata per disinfettare la ferita ombelicale dei neonati e per curare il mal di denti e la carie. Impiegato per la preparazione di una tisana, è ideale per la cura di dolori allo stomaco, problemi intestinali, vomito, problemi alle vie respiratorie e alle vie urinarie. Utilizzato in creme, saponi o shampoo, nutre e idrata la pelle, rendendola levigata e tonica. Contrasta le irritazioni cutanee come desquamazioni, dermatiti, eczemi, psoriasi e forfora. L'essenza è autoconservante, pertanto i prodotti a base di Palo Santo non necessitano di conservanti e di altri additivi chimici. Infine, la cenere del suo legno può essere usata per curare le ferite. Il nostro appuntamento finisce qui e io vi lascio con le parole di Ralph Waldo Emerson. Adotta il ritmo della natura, il suo segreto è la pazienza.
Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
Per me il mio fidanzato era la prima volta. Volevamo essere aiutati da qualcuno, essere sicuri del risultato, senza problemi. Per questo ci siamo rivolti a Tecnocasa.
Se dovete comprare una casa, con Tecnocasa siete sicuri di farlo più in fretta e al giusto prezzo.
Tecnocasa. La tranquillità di fare centro.
Tecnocasa, Gualdo Tadino. Piazza Martiri della Libertà 14, telefono 075 910431. Da gennaio 2021 anche a Gubbio in Corso Garibaldi.
Conference Call, incontriamoci alla radio. Un programma ideato e condotto da Claudio Zeni. Conference Call, incontriamoci alla radio.
Amici, benvenuti, Conference Call, questa è RT 101 e 100. Il nostro modo di raccontarvi quello che accade nel mondo della cultura è proprio questo: lanciare personaggi, persone che si incontrano nel web con le piattaforme che ormai conosciamo, perché di persona, come sapete, non ci si può vedere. Allora noi trasformiamo questi incontri in un appuntamento radiofonico. Il suo titolo lo avete sentito e lo sentirete anche più avanti, è Conference Call. Io sono Claudio Zeni. Beh, oggi vi porto a un incontro parlo davvero di quelli speciali. Lui si chiama Antonio Caprarica, non ha bisogno di moltissime presentazioni, giornalista, inviato, noi lo ricordiamo tutti come inviato in Inghilterra, ma a Londra per tanti anni, subito dopo Santo Padre Nostro, ma in realtà il suo lavoro parte molto prima come inviato di guerra, con storie anche drammatiche di un Novecento ancora troppo insanguinato. Lui istrionico, simpaticissimo, avvolgente, coinvolgente nelle sue affermazioni, in quello che ci racconta, lo sentirete da soli, ma poi lo conosciamo praticamente tutti, ci presenta la sua ultima fatica, anzi penultima, perché ce n'è un'altra, ma poi che sta partorendo in questi giorni, però il libro di cui ci parlerà è La Regina Imperatrice. A sollecitare il racconto di Antonio Caprarica c'è la nostra Anna Maria Romano, come sempre, e per questo ringrazio anche l'assessorato alla cultura, con il suo assessore Leonardo Varasano e tutto il suo staff, ovviamente, del comune di Perugia, lo voglio ricordare. Ed inoltre ho il piacere anche di salutare, lo faremo anche durante la trasmissione, colui il quale è da poco, perché dal 1 febbraio lo è, caporedattore della testata giornalistica Rai 3 Umbria, e Luca Ginetto, noto giornalista, quindi benvenuto in Umbria e buon lavoro. Ovviamente saranno molte le cose che dovrà fare nella nostra regione. Allora vi lascio alla voce di Caprarica, inconfondibile, che risponde alle prime sollecitazioni di Anna Maria Romano, e lui ci risponde da Lugano e ama la nostra terra, ovviamente, ma ci piace questo primo intervento perché riassume tutta la sua vita professionale per voi e per noi a Conference Call. Antonio Caprarica.
C'è stata una lunga e importante tradizione, diciamo, mi considero un epigono di quella tradizione, di corrispondenti della RAI che in anni in cui davvero il mondo era ben altra cosa da quello che conosciamo oggi, voglio dire, noi oggi è così semplice, è così facile prendere un telefonino, andare su internet e incontrare la principessa Latifa che da Dubai ci informa che è prigioniera di suo padre, l'emiro di Dubai. Ecco, allora questo è il mondo di oggi. 50 anni fa il mondo era pieno di principesse Latife che non avevano nessuna possibilità di comunicare direttamente con l'universo la loro posizione, la loro condizione, la loro situazione, e toccava ai corrispondenti, agli inviati, a quelli, insomma, la vecchia massima del nostro mestiere, consumare le suole delle scarpe. C'è stato un tempo abbastanza lontano in cui effettivamente era una regola assolutamente basilare per fare questo mestiere. Lo è ancora oggi, naturalmente lo è in misura molto minore, se non per una sezione molto ridotta del nostro grande corpo, diciamo, giornalistico. Perché? Per una serie di ragioni, naturalmente, che vanno dalle scelte editoriali, gli editori. Gli editori oggi evidentemente sono anche disposti a investimenti minori sul capitale umano, convinti che gli algoritmi funzionino meno. Bisogna dire che in certe situazioni è verissimo che noi abbiamo avuto dei formidabili corrispondenti di internet che magari da Baghdad sotto le bombe ci raccontavano meglio di quanto qualsiasi corrispondente o inviato potesse fare quello che stava davvero accadendo. Però rimane il punto che prima di arrivare ai giorni nostri c'è stato un momento in cui la globalizzazione era lontana e raccontare il mondo competeva a quella razza di giornalisti che, essendo fondamentalmente dei girovaghi, dei vagabondi, dei senza, non senza patria, perché io la patria l'ho sempre avuta, non l'ho mai abbandonata, ma senza radici sì, un po' rootless sì, pur avendo poi, io sono leccese, sento fortemente il richiamo della mia terra, prima di cominciare, l'estate lo passo infallibilmente all'Euca sul mare di casa mia, però mi sono davvero sempre sentito e considerato un cittadino del mondo. E nei luoghi in cui sono arrivato, poi ho avuto sempre la fortuna, anche lì, come dicevo prima, ci sono state due generazioni di corrispondenti Rai che hanno raccontato all'Italia un mondo che l'Italia non conosceva. Questo nostro paese, come gran parte dell'Europa, intendiamo, diciamoci, non è che c'era, come dire, un atteggiamento molto più insulare dei vari paesi di questo continente, no? Non casualmente io ho scritto 3 libri dedicati, uno agli inglesi, uno ai francesi, uno agli italiani, proprio perché 3 popoli vicinissimi che però si conoscevano poco. E quindi c'era la necessità di far conoscere meglio anche i vicini, gli uni agli altri. E naturalmente, lo so, a me è capitato, sono arrivato a Mosca sulle orme di un grandissimo corrispondente, un amico carissimo, che è un nome che spero a tantissimi nostri ascoltatori dirà molto, che era Demetrio Volcic. Cioè, poi sono arrivato da Mosca, sono arrivato a Londra, e a Londra anche lì, prima di me, c'era stato un altro corrispondente che ha lasciato un'impronta indelebile, che era Sandro Paternostro. Ecco, allora qual è la è vero, come ricordava ora Luca Ginetto, che in qualche misura il corrispondente della RAI era anche una figura istituzionale, cioè rappresentava, non solo doveva raccontare in Italia ciò che accadeva nel paese da dove era corrispondente, ma in quel paese in qualche modo riflettere quello che accadeva in Italia. E le figure che si occupavano, che in qualche misura assolvevano a questo incarico, tendevano a essere, se volete, a lasciare un segno, e si studiavano di lasciare un segno. Perché? Perché c'era un rapporto che diventava personale con il pubblico. Io personalmente sono sempre stato molto colpito ogni volta che tornavo in Italia, prendevo il solito taxi, che fosse Roma o che fosse Perugia, e non è un'invenzione, è la pura verità, come sanno altri colleghi che hanno avuto questa stessa fortuna, e trovi sempre il tassista e dice: ah, ma sa che me la ricordo quella battuta, quando chiudeva quel pezzo con quella battuta, e se la ricordavano veramente. Ecco, allora da questo punto di vista penso che quella generazione di corrispondenti fosse segnata in modo particolare, per carità, senza nulla togliere a quelle attuali, intendiamo, cioè cerchiamo di essere chiari, fosse però segnata da una particolare vocazione al racconto, cioè a fare della corrispondenza, nella brevità della corrispondenza, nella brevità del pezzo del servizio da 1:30, certe volte perfino meno, e tuttavia nella brevità di quello spazio e di quel tempo realizzare un piccolo racconto che potesse rimanere nella memoria dello spettatore. Ecco, questa cifra, voglio dire, da Ruggero Orlando a Terbona, a Paternostro, a Volcic, a Nebbiolo, sono tutti grandissimi colleghi che avevano questa cifra di rapporto con il pubblico, ed era il piacere e il gusto di raccontare, sperando di non annoiare mai. Ecco.
Prego, sali, sali pure, no, non mastico l'inglese, I don't speak, so solo giusto qualche frase. È carina da morire, quanta roba porca loca, la Camilla, yes, my car, qui mi si sbraca. Ride pure se non ha capito niente, le lenticchie sul nasino un po' all'insù, i capelli un po' arruffati, senza trucco, senza inganno, sacco a pelo, scatolette, gira il mondo tutto l'anno. E poi c'ha una bronzatura che ti frega anche un bagnino, io al contrario sembro proprio un latticino. Do you smoke, vuoi sigaretta, che ti ridi, vuoi fumare, mi fa gola, non capisci, ma è un amore. Cosa pensi dell'Italia? Do you like, come si dice? Come nome le starebbe bene Alice? Poi sorride, ride, poi sorride ancora. Penso che mi ha preso proprio in simpatia. Faccio un po' di mano morta, lascio un po' le cose a caso, l'avvicino dolcemente senza darci un grande peso. Sotto un sole da deserto, sull'asfalto arroventato, il mio viaggio è cominciato insieme a lei.
grazie della collanina. Thank you, grazie, grazie tante. Please, mi reggi un attimino tu il volante. Lady V, scusa tanto la pronuncia. Con la scusa le do un bacio su una guancia. La mia mano sotto la sua camicetta. Lei mi guarda poi non mi sorride più. Mi fa segno di fermare, prende tutte le sue cose. Quindi un gesto come dire, facci solo quel paese. Ho sbagliato qualche cosa, forse un pelo d'etichetta. Ma non era la regina Elisabetta.
Continuano i nostri racconti su Conference Call RT 101.100, ancora con voi Claudio Zeni, oggi ospite illustre, illustrissimo, lo scrittore, giornalista, inviato Rai per tanti anni, Antonio Caprarica, e il suo romanzo storico, La Regina Imperatrice, come lui stesso dirà, ci sono molte attinenze, ci devono essere molte attinenze con la storia, e poi ovviamente un po' di sana invenzione per quelle che sono le sue esperienze anche in Inghilterra. E infatti lui parla della regina Vittoria in un periodo particolare, quello degli anni 70 dell'Ottocento, dove avvengono un sacco di cose interessanti, ma lo ascoltiamo direttamente dalla voce di Antonio Caprarica, che comincia a parlarci di questo libro che voglio ricordarvelo, è La Regina Imperatrice.
Un romanzo storico che ha al suo centro la regina Vittoria, non la regina Vittoria nella sconfinata lunghezza del suo regno, ma la regina Vittoria in un periodo molto circoscritto, limitato, che è anche però un periodo di straordinario interesse per l'intera esperienza europea, vale a dire gli anni 70 del 1800. E quindi quella che abbiamo, che sono anni segnati, come sapete, da sconvolgimenti e rivolgimenti storici di grandissimo peso, di grandissima importanza, tanto per fare solo due esempi: la nascita del grande Reich tedesco nel 1870 e la nascita lo spostamento a Roma della capitale del Regno d'Italia, e quindi anche il Regno d'Italia che diventa protagonista sulla scena europea. E in mezzo a questi grandi sconvolgimenti o sommovimenti c'è la regina Vittoria a Londra, con tutti i suoi guai, i suoi problemi familiari, i suoi problemi politici. E per chiudere, perché mi è parso particolarmente appassionante questo racconto, perché è il racconto di una donna che non è più giovane, è una donna di mezza età, vedova, sola, in mezzo a una famiglia i cui rapporti sono sempre tesi e complicati e difficili, con un erede al trono che lei giudica assolutamente inadatto. Non so se l'aggettivo vi ricorda qualche altro erede al trono di tempi più recenti, diciamo, è stato usato anche per eredi più recenti. Ecco, la vicenda romanzesca ma anche storica prende le mosse da lì, da questa donna ormai matura, 42-43 anni nell'Ottocento significava averne più o meno 70 ai giorni nostri, ecco, tanto per avere un'idea. Pensate che ancora fino alla fine dell'Ottocento l'aspettativa di vita per una donna era di meno di 50 anni, perché sapete che le donne avevano quel problema aggiuntivo che si chiama gravidanza, che all'epoca poteva essere una complicazione piuttosto che una felicità o una gioia. Ecco, e da lì prende le mosse il racconto. Il problema del romanzo storico è fondamentalmente uno: evitare l'anacronismo. Al cinema, no, c'è un un esempio celeberrimo di era il film su Scipione l'Africano, che rivelava un anacronismo intollerabile, l'orologio al polso delle comparse. Per il romanzo storico, dove ovviamente non corriamo il rischio di far vedere l'orologio al polso delle comparse, il problema fondamentale è l'uso di un linguaggio che non sia anacronistico rispetto al tempo di cui si racconta. Cioè, è chiaro che, siccome sto narrando di una storia del 1870, se uso stilemi o concetti che appartengono, che so, alla psicanalisi, cioè a una roba di cui non c'è ancora nemmeno traccia, nemmeno da lontano, è chiaro che sto commettendo un anacronismo. E quello che conta, secondo me, in un romanzo storico è che ci sia una coerenza della storia, e la storia deve essere coerente in ogni sua parte. Adesso io naturalmente non posso dire che la mia vittoria è la vittoria storica, perché è un personaggio a cui io presto una psicologia, presto pensieri, presto emozioni, presto aspirazioni, domande, richieste. Però nel costruire questo personaggio, e dunque è chiaro che di questo personaggio io sono il responsabile diretto, e infatti c'è un'avvertenza al lettore: sono personaggi di cui mi assumo tutte le responsabilità, sono tutti personaggi storici tranne alcuni, anche importanti nell'arco della disegno, nella trama del romanzo. Però è chiaro che anche se sono personaggi storici, accanto a Victoria c'è Gladstone, c'è Disraeli, che sono i due più grandi primi ministri inglesi dell'Ottocento. Anche loro entrano nel romanzo. Di tutti questi personaggi storici, nel momento in cui entrano nel mio romanzo, sono tutti personaggi, io dico, di fantasia, perché sono io che gli attribuisco pensieri, battute, frasi, eccetera. Però le loro psicologie, i loro movimenti, le loro azioni, le loro intenzioni, i loro interessi sono costruiti sulla base del dato storico. Cioè non c'è nulla che non corrisponda a ciò che hanno fatto o avrebbero potuto fare.
Ti piacerebbe diventasse un film?
Mie esperienze con il mondo del cinema sono state, purtroppo, diciamo, non sono state fortunatissime, perché proprio il primo romanzo che scrissi tanti anni fa, quasi 30 anni fa, con il mio amico che non c'è più, Giorgio Rossi, che era notista politica della Repubblica, all'epoca tutti e due lavoravamo a Montecitorio, ci occupavamo della politica interna italiana, e decidemmo di raccontare questa storia che ci era venuta in mente nelle chiacchierate nel transatlantico sui corridoi, e cominciamo così: ma tu ti immagini se trovano un cadavere qui a Montecitorio? E partendo da questo gioco ci inventammo questa storia di un cadavere dentro Montecitorio. E nacque La ragazza dei passi perduti, dove dentro c'era tantissimo profumo di Tangentopoli, molto tempo prima che Tangentopoli scoppiasse. Questa è un'altra di quelle questioni. Se io penso che... perché quel romanzo lì, ad esempio, aveva delle caratteristiche, cioè tutti i personaggi, era a suo modo un romanzo storico sulla contemporaneità, perché tra i personaggi inventati, insomma, gli assassini o gli ispettori di polizia erano inventati, ma tutto il contorno decisivo, che era la politica italiana del momento, erano i personaggi politici italiani di quel tempo. E quindi c'erano Craxi, che all'epoca era ancora presidente del Consiglio, sto parlando dell'85-86, c'erano Craxi, De Mita, Natta, Occhetto, insomma c'era tutto il mondo politico italiano. E siccome ci si chiede sempre, no, ma la fantasia o la realtà, chi anticipa? Bene, nel 1985 noi immaginavamo che Bettino Craxi era già esiliato ad Hammamet, quando era ancora saldamente a Palazzo Chigi. Quindi allora io mi sono sempre domandato se questa, come dire, questa specie di profezia fosse il risultato del nostro annusare il malaffare che circolava per Montecitorio in quegli anni, o semplicemente sia stato, come dire, un segnale misterioso, una misteriosa premonizione di quello che stava per accadere. Però per tornare al cinema, che è successo? Che i diritti d'autore di questa storia furono acquistati da un importante produttore cinematografico italiano di quegli anni, che si chiamava, non c'è più nemmeno lui, Achille Manzotti, che era il produttore dei film di Pozzetto, eccetera, quindi era un produttore, e affidò l'incarico di girare il film a un regista importante. Consentivi di non dire, di non fare nomi, perché non voglio, come dire, tirare in ballo altre persone, e questo regista, che tra l'altro aveva vinto il premio Solinas di sceneggiatura, ricevette l'incarico di sceneggiare la storia assieme a me e a Giorgio Rossi. Bene, noi abbiamo fatto 3 stesure di questa sceneggiatura e Manzotti ce le bocciava sempre tutte. Alla fine, 4ª sceneggiatura, no, nemmeno questa va bene, abbiamo buttato la spugna. Vabbè, allora senti, sai che c'è di nuovo, fai quello che ti pare, i diritti sono tuoi, facci quello che ti pare, non se ne fa niente. Passano 2 anni e un deputato dell'allora MSI, Staiti di Cuddia, che non aveva mai nascosto di avere seri addentellati con i nostri servizi segreti, presenta una interpellanza all'allora ministro della difesa, il socialista Lagorio, per chiedere, questa la potete trovare agli atti del Parlamento, interpellanza per sapere se risponda al vero che il produttore Achille Manzotti avrebbe comprato i diritti cinematografici del romanzo La ragazza dei passi perduti con l'obiettivo precipuo di impedire che dal romanzo fosse tratta una storia cinematografica. Quindi Staiti di Cuddia, che come ho detto e ripeto era ben collegato con i servizi segreti, avanza l'ipotesi che qualcuno abbia fatto comprare quei diritti cinematografici per impedire la realizzazione filmica di una storia di fantasia che però raccontava molto di quello che sarebbe stato scoperchiato di lì a pochi anni. Naturalmente nel caso di Vittoria non corriamo questo rischio, è una storia del 1870, per cui se qualche produttore vuole farsi avanti lo può fare un film senza tanti problemi.
Quante volte ci dimentichiamo di bere, eppure ogni giorno il nostro corpo ha sete di acqua. Rocchetta, giorno dopo giorno, ti depura nel modo più semplice e naturale, facendoti fare tanta plin plin. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori.
Conference Call, incontriamoci alla radio.
Stiamo assistendo a uno scambio di idee, di opinioni, di impressioni tra Luca Ginetto, caporedattore Rai 3 dell'Umbria, e il nostro protagonista Antonio Caprarica, grande scrittore, ma non solo, inviato Rai, giornalista, abbiamo detto tante volte, conosciutissimo, una voce inconfondibile. In questo tratto si parla e parlano tra loro, e diventa davvero molto interessante anche questo scambio di opinioni, sottolineando l'importanza delle donne per le dinastie, compresa quella inglese che lui ben conosce, ma anche per altre, quindi le donne protagoniste di dinastie, quindi anche di monarchie, dove il loro ruolo non è assolutamente secondario. Questo è Conference Call, Luca Ginetto, abbiamo detto caporedattore Rai, insieme a Antonio Caprarica, rimanete con noi, oggi davvero un appuntamento molto 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 speciale.
Venendo ecco al libro, al tema, le donne hanno segnato la storia del Regno Unito, Vittoria, Elisabetta, quindi una rivalsa del mondo femminile in questo caso.
Verissimo, verissimo. E devo dire, io ho detto in più circostanze che in realtà le donne hanno salvato la dinastia. Se uno fa il conto, no, dalla Vittoria è salita al trono nel 1837 e ci è rimasta 63 anni e 5 mesi e rotti giorni, Elisabetta si prepara a celebrare i 70 anni sul trono, l'anno 21 saranno 70 anni, vuol dire che assieme totalizzano 133 anni sul trono in meno di 200 anni, molto meno di 200 anni. Quindi hanno coperto due donne, hanno coperto i 4/5 della permanenza, e queste due donne sono state decisive, perché perché hanno dato alla monarchia. Sapete che prima di Vittoria sul trono si sono succeduti i rampolli di Giorgio III, il re pazzo, ed erano Giorgio IV e Guglielmo IV. Ora facevano parte, Giorgio III aveva avuto una quantità impressionante, 16 figli tra maschi e femmine, i maschi erano una grande quantità, tutti assieme i maschi avevano il sopra, si erano guadagnati dagli inglesi il nickname, non tanto lusinghiero, il soprannome di Wicked Uncles, gli zii dissoluti, gli zii malvagi. Cioè l'immagine della monarchia fino all'arrivo di Vittoria era un'immagine veramente deteriorata, compromessa, macchiata, sporca, da una vita fatta di dissolutezza, correre dietro alle donne. In qualcuno dei miei libri sugli zii di Vittoria ho scritto, che ad esempio, no, ma anche sul figlio Edoardo, che è un po' appreso dagli antenati, cioè, insomma, tutta gente che cacciava le donne come se fossero uccelli, cacciagione, volatili, e le divorava con la stessa voracità con cui faceva fuori le pernici. Cioè era gente che passava il tempo a cacciare le donne, a cacciare le pernici e a giocare qualsiasi gioco d'azzardo si potesse immaginare, senza nessuna limitazione. Ecco, invece con l'arrivo di Vittoria l'immagine della monarchia cambia radicalmente, perché Vittoria, assieme al marito Albert di Saxe-Coburg-Gotha, quindi un tedesco, cugino tedesco, perché anche Vittoria era tedesca di fatto, costruisce questa nuova immagine della monarchia, che è la famiglia modello, la monarchia come famiglia modello. E in effetti diciamo che nei primi 20 anni di regno Vittoria questa famiglia modello tiene, perché Albert è vivo e vegeto, è un uomo molto intelligente, un polimata, un uomo che si occupa di tutto, dal design alla matematica, alla politica estera, alle riforme di politica interna. E poi improvvisamente Albert muore a 42 anni e lascia la moglie coetanea sola con 9 figli, che sono uno diciamo più birbante dell'altro, per non dir di peggio. Eppure questa donna sola riesce ad assicurare alla monarchia quella dignità che diventa poi anche il faro del comportamento di Elisabetta II. Ecco, io ho appena finito in questi giorni il mio nuovo libro, che è una nuova e definitiva, la definisco io, biografia di Elisabetta II, ma definitiva dal mio punto di vista, perché io non ne scriverò altre, ma lei probabilmente vivrà altri 100 anni e quindi qualcun altro se ne dovrà occupare, insomma. Però in questa biografia di Elisabetta, e veramente nello scrivere mi sono trovato di fronte a questa donna che è veramente un campione di dignità. Ecco, io capisco che gli inglesi dopo 70 anni di regno, guardate che è un miracolo, ma quanti presidenti del Consiglio o della Repubblica, io penso al povero Draghi, insomma, povero Draghi, no, era, Draghi ha avuto questo gradimento 70%, 75%, ma quanto durerà? Invece pensate, dopo 70 anni Elisabetta ha un indice di gradimento dell'80%, cioè come era agli inizi, come era quando è salita al trono. E la spiegazione di questo miracolo è certamente la sua capacità, ecco perché le donne davvero sono state decisive per la vicenda storica dei Windsor, questa capacità di rappresentare l'Inghilterra al massimo della dignità. Un'ultima battuta, voglio dire, parlando in questo caso di Elisabetta, la pandemia. Un'Inghilterra totalmente sbalordita, stordita, incapace di reagire. Questa era l'Inghilterra della prima ondata della pandemia, con questo primo ministro che Dio li aiuti, diciamo, che Boris Johnson è veramente una scommessa, insomma, spero che abbiano fatto una buona scommessa, però si è visto con chiarezza agli inizi della pandemia, non sapeva che pesce prendere, non sapeva dove andare, prima tutto aperto, poi tutto chiuso, poi tutto aperto di nuovo, poi la pandemia non c'è, poi c'è perché lui è finito in ospedale in terapia intensiva, un altro poco anche sotto respiratore. Va bene, in tutto questo bailamme Elisabetta interviene dalla TV, è il quinto in 70 anni quasi di regno, solamente il quinto discorso televisivo della regina al suo popolo, a parte gli auguri natalizi che sono 3 minuti ogni Natale, in cui sono solamente state bene, buon anno. Quinto discorso natalizio, perché lei parla solo nei momenti clou, drammatici della storia nazionale. Ha parlato per 4 minuti. L'altra cosa che contraddistingue la concisione, no, britannica, contro invece la nostra, me compreso, prolissità, diciamo, il nostro piacere di chiacchierare. E la regina è stata secca, ha detto, vabbè, insomma, noi che cosa contraddistingue gli inglesi? Il senso di autodisciplina, di organizzazione, di coraggio e di humor anche di fronte alle difficoltà estreme. Sono state le qualità dei nostri antenati nella guerra, nell'ultima guerra. Io sono sicura che anche questa generazione di inglesi, di fronte a questa catastrofe della natura, darà prova delle stesse qualità e sarà ricordata per le stesse qualità. Ecco, bastati questi 4 minuti di discorso e lì dentro ci si è riconosciuta tutta l'Inghilterra. Ecco. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side.
Takes a man to suffer ignorance.
Parlanti Noleggi, leader a Gualdo Tadino nel settore noleggi attrezzature per l'edilizia e veicoli commerciali, presenta il punto vendita trattori e attrezzature per l'agricoltura e giardinaggio, con annessa officina specializzata per la riparazione con ricambi originali. Parlanti Noleggi, le risposte giuste con la massima professionalità. Zona industriale sud, Gualdo Tadino, telefono 075 91 08 295.
GRT Sport.
Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio e la 25esima giornata di Serie A. Il Milan si sgonfia dopo il brillante successo all'Olimpico e rallenta la rincorsa all'Inter, che oggi a Parma può andare a più 6 dai rossoneri. Gli uomini di Pioli riescono ad evitare il KO con l'Udinese di Gotti con un rigore di Chessy al 96esimo. A San Siro finisce 1-1. Show della macchina da gol dell'Atalanta, che supera per 5-1 il Crotone di Serse Cosmi al debutto in panchina. La Dea conquista la quarta vittoria consecutiva e aggancia la Juve al terzo posto. Gosens apre le marcature di testa su cross di Ilicic, poi Simi trova il pareggio sfruttando un'incertezza della difesa atalantina. Nella ripresa la squadra di Gasperini prende il largo. Palomino firma il sorpasso, poi tocca a Muriel, Ilicic e Miranchuk. Zapata prende anche una traversa. Risorge la Roma con i soliti alti e bassi, vincendo a Firenze con un gol di Diawara nel finale. La gara del Franchi si accende nella ripresa con un gran gol di Spinazzola. Gli ospiti sembrano poterla chiudere, ma in un contropiede si rompe Veretout e Spinazzola procura un clamoroso autogol. Alla fine però i giallorossi insistono e trovano il 2-1 con Diawara tra i migliori in campo. Finisce 3-3 tra Sassuolo e Napoli, partita ricca di emozioni e rigori sbloccata al 34esimo dall'autorete di Maximovic su punizione di Berardi. Il capitano neroverde firma il raddoppio al 46esimo dopo il pareggio di Zielinski. Nella ripresa di Lorenzo e Insigne sul rigore al 90esimo ribaltano il match, ma al 95esimo è Caputo, sempre dal dischetto, a ristabilire l'equilibrio. Il derby della lanterna tra Genoa e Sampdoria finisce 1-1 come all'andata, grazie alle reti di Zappacosta e Tonelli. Prosegue la risalita del nuovo Cagliari di Semplici. Rugani decide al 19esimo la sfida contro il Bologna, che termina 1-0, mentre il Benevento crolla in casa sotto i 3 colpi del Verona. Da Bergamo a Firenze, commovente tributo delle squadre di Serie A in campo per il turno infrasettimanale, che si sono fermate al 13esimo minuto per ricordare Davide Astori, scomparso il 4 marzo del 2018 per morte cardiaca improvvisa in un albergo di Udine che ospitava la Fiorentina prima della partita contro l'Udinese. E siamo al basket. Nella ricca notte NBA spicca la vittoria all'overtime dei 76ers sui Jazz nella sfida fra leader di conference. 131-123 il risultato, 40 per Embiid. Tripla doppia per Harden nella prima da avversario a Houston. Brooklyn vince 132-114. Atlanta batte 115-112 Orlando con 23 punti di Gallinari. Detroit supera 129-105 i Toronto Raptors di Scariolo. McConnell da record, Indiana sconfigge i Cleveland Cavaliers. Sorridono Blazers, Kings, Bulls, Dallas Mavericks e Hornets. E per ora è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
Conference Call, incontriamoci alla radio.
Conference Call partecipa e ha partecipato a un incontro con il grande Antonio Caprarica, che lo troviamo in veste di scrittore di questo romanzo. Non è ovviamente il primo, non è neanche l'ultimo, perché sta per uscirne un altro a brevissimo. Il suo titolo è La Regina Imperatrice. E in questo ultimo passaggio voglio farvi notare come, vorrei farvi notare come lui mette l'accento sul suo personaggio principale, appunto la regina Vittoria, e soprattutto alcune riflessioni su com'era nel suo periodo considerata la donna, anche sotto il punto di vista sessuale, quindi sull'approccio e sulla sua funzione all'interno della società. Verranno fuori delle cose esileranti, carine, ben raccontate come sempre, con maestria da Antonio Capradica. Questa è Conference Call.
Questa è la donna certamente più potente d'Occidente, una donna che si trova da sola a far fronte a giganti politici e che riesce nonostante tutto a tenere bene il suo punto di vista e addirittura a imporlo, anche quando i suoi primi ministri non sono d'accordo, li affronta, li tiene a bada, è in grado di dettare la politica estera del paese. Cioè è una cosa eccezionale anche per una regina nel tempo di cui stiamo parlando, che era il tempo del trionfo del modello patriarcale. Siamo all'apice della società patriarcale. Ecco, però c'è una specificità femminile. Io qui, anche qui, diciamo, sfidando i totem del presente, forse qualcuno, spero che nessuno intenda male, però la differenza di genere, che bisogna riconoscere ed esaltare perché sono importanti, ma rappresentano anche dei fattori diversi nel modo di uomini e donne di porsi davanti alle cose, agli eventi, ai problemi. Vittoria manifesta, almeno la mia Vittoria, ma sono convinto che da questo punto di vista la mia Vittoria assomigli molto alla Vittoria della storia, manifesta una necessità d'amore che un maschio nella sua stessa situazione avrebbe faticato molto di più non solo a manifestare ma a riconoscere. Poi naturalmente si può dire che è il risultato dei condizionamenti sociali, dei condizionamenti storici. Naturalmente questo è anche in larga misura vero, non c'è ombra di dubbio. Parliamo, per dirne una, la questione sessuale nell'Ottocento borghese. Ma scusate, l'Ottocento borghese è il momento in cui, soprattutto l'Inghilterra è il teatro, il centro del positivismo scientista. Il positivismo di quegli anni ha un prodotto di risulta ma costante, continuo, che è la produzione manualistica. Si fanno manuali su qualsiasi cosa, cioè l'abitudine del manuale nasce attorno a metà dell'Ottocento, quando c'è appunto l'idea che la scienza sia destinata a svelarci ogni aspetto della nostra vita, e quindi i manuali diffondono il senso comune. Ora, i manuali, l'Inghilterra, mentre in Italia l'argomento è totalmente tabù, perché naturalmente in un paese cattolico il tema è assolutamente cattolico e arretrato, il tema è assolutamente tabù. In Inghilterra si affronta anche il tema del sesso. L'Ottocento inglese è pieno di manuali sessuali, sull'igiene anche sessuale, eccetera, ma per quanto riguarda le donne, sono destinati in parte anche al pubblico femminile, naturalmente molto più misurati, edulcorati, figuriamoci. Apro un inciso. Voi sapete che in Inghilterra l'amante di Lady Chatterley in versione integrale è rimasto vietato fino al 1962, e che un famoso processo del 1962, il processo che appunto fu intentato contro l'editore che rompeva finalmente questo divieto, il procuratore generale della corona si rivolse alla giuria dicendo: ma questo è il tipo di libro che vorreste voi che fosse letto da vostra moglie o da vostra figlia o dalla vostra servitù? 1962. Ora, pensate che cos'era 100 anni prima, però c'erano i manuali, e i manuali sessuali sulla salute e l'igiene sessuale spiegavano alle donne che loro purtroppo, non dicevano manco purtroppo, spiegavano alle donne che per la donna l'obiettivo di un rapporto sessuale non è il piacere, ma la procreazione, solamente la procreazione. Questo era il senso comune della società vittoriana nella sua ampiezza, con una significativa eccezione però, la regina Vittoria, perché lei invece era una donna di sani, aperti e riconosciuti e dichiarati appetiti sessuali. Lei amava profondamente, fisicamente, carnalmente suo marito, e quando dopo nove figli, il ginecologo di corte le dice: maestà, adesso basta, perché evidentemente, insomma, le pratiche del tempo non si ponevano la questione della prevenzione, diciamo così, o prevenire, e le dice: no, maestà, adesso basta. E la risposta della povera Vittoria, ancora a letto, lo guarda e con aria disperata gli dice: questo vuol dire che dovrò rinunciare alle gioie coniugali. Cioè, lei è molto dispiaciuta all'idea di non poter più abbracciare e amare suo marito. Quindi, come capite, c'è una modernità anche della figura di questa donna che rompe perfino con gli schemi dell'epoca. Gli schemi dell'epoca sono invece chiaramente quelli di una forte, rigida compressione delle emozioni femminili. La donna è una, come dire, una funzione riproduttiva, e quindi le sue emozioni amorose, sessuali, sono irrilevanti, non esistono. Le donne non devono stupirsi se non provano piacere, perché questo non fa parte della loro fisiologia. Naturalmente ci abbiamo messo qualche tempo per capire che le cose stanno diversamente, ma questo che cosa voglio, da dove ho partito? Ho partito da Vittoria, dalla sua modernità, cioè dal fatto che lei riconosca le sue emozioni, le dichiari, le faccia capire, le faccia vedere. E i due film, uno appunto è Mrs. Brown, in cui si immagina che lei sia la moglie dello stalliere John Brown dopo la morte del marito. Ora, questa di John Brown è una figura che troverete in questo romanzo, e troverete molti suggerimenti che forse vi possono portare sulla buona strada per capire la relazione tra Vittoria e Brown. Ma anche il primo ministro Disraeli la ricopriva di una corte che la rendeva felice, le stava attorno, l'aveva soprannominata, la chiamava la sua fairy queen, la sua regina delle fate, la trattava come molte volte una donna che si sente sola, che è profondamente colpita dal dolore, perché la perdita del marito per Vittoria fu un dolore enorme, difficilissimo da superare, così difficile che a un certo punto lei scomparì dalla scena pubblica, anche rischiando serie ripercussioni sulla dinastia, sul trono. Ecco, per Vittoria l'amore aveva un ruolo importantissimo, un posto importantissimo nella sua vita, ed è una delle cose che distingue, secondo me, anche sul terreno delicato della politica, un leader uomo da un leader donna. Perfino la signora Thatcher, che era certamente il più mascolino di tutti i premier che l'Inghilterra abbia, più mascolino anche di quelli maschi, perfino la signora Thatcher però aveva poi un fondo emotivo femminile che la rendeva comunque diversa dai suoi analoghi di sesso maschile.
La nostra emittente RT 101.100 ha fatto diversi colpacci con questa trasmissione, ma oggi abbiamo raggiunto davvero un livello alto, permettetemelo, perché Antonio Caprarica è un personaggio, abbiamo detto all'inizio, lo diciamo anche adesso, conosciuto come inviato della RAI in Inghilterra per tanti anni, dopo Sandro Paternostro, l'indimenticabile Sandro Paternostro, ma lui stesso ha sottolineato come il suo impegno in Inghilterra è stata soltanto una meteora, quando invece l'inviato vero l'ha fatto in teatri di guerra, in altre, anche in Russia e in altre circostanze ben più difficili, dove ha dovuto tirar fuori molto di quello che è il suo bagaglio come inviato giornalistico o giornalista, come volete voi. Bene, Antonio Caprarica, l'abbiamo salutato, ci ha salutato, è stato veramente un gran bel appuntamento. Io mi permetto di salutare ancora l'arrivo in Umbria dal 1 febbraio 2021 di Luca Ginetto, caporedattore RAI dell'Umbria. Lui l'augurio ovviamente di un buon lavoro, di una permanenza nella nostra regione più piacevole possibile, che magari possa portare il mondo dell'informazione ancora più vicino, se possibile, alle persone che usufruiscono di questo servizio. Questo è tutto, RT100.